Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Novelle stralunate dopo Boccaccio.
Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera così dolce e nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.
Uno dei generi più apprezzati della letteratura italiana è la novella, che ha iniziato la sua fortuna nel 300 con Boccaccio. Ma se Boccaccio è il novelliere più noto, non possiamo dimenticare i suoi seguaci o epigoni del 400 e 500. Da Sacchetti a Bandello, dal modenese Francesco Maria Molza a Ser Giovanni Fiorentino. Il problema, per il lettore di oggi che abbia voglia di scoprire storie fantastiche e sorprendenti, spesso anche conturbanti, come era nello stile popolaresco di allora, è la difficoltà di leggere l'italiano antico. Per questo l'editore Quod Libet ha chiesto ad alcuni autori di tradurre le novelle nel linguaggio contemporaneo. Tra questi traduttori vi sono noti scrittori emiliano-romagnoli: Daniele Benati, Ermanno Cavazzoni, Gianni Celati, Ugo Cornia. Vi leggiamo due novelle riscritte dal modenese Ugo Cornia e dal reggiano Ermanno Cavazzoni. L'avventura di due trombettieri di Francesco Maria Molza, 1489-1544. Novella riscritta da Ermanno Cavazzoni. Poiché in vari luoghi della Lombardia si era diffusa, o dicevano che si era diffusa, una pestilenza mortale, era vietato poco tempo fa ai Lombardi di entrare in diverse città, e soprattutto a Firenze, dove si faceva buona guardia per ordine dei magistrati che in questi casi sono attentissimi. Come se bastassero queste pignole contromisure terrene, e non invece il pentimento e le preghiere per non far entrare dentro le mura l'ira di Dio per i nostri traffici orrendi. Dunque, essendo spesso impossibile per molta gente proveniente dalla Lombardia procedere oltre, capitò che due tipi in cammino verso lo stesso posto si incontrassero per strada. Erano due tipi qualunque, di famiglia non erano granché, e facevano un mestiere di basso livello, cioè gli araldi, e davano in affitto a chi li pagava la voce ed il fiato, e campavano di questi guadagni. Uno era al servizio del marchese di Mantova, l'altro lavorava per la città di Modena e lo chiamavano Burdiga, forse perché la sua vita era un bordello. Il mantovano si chiamava invece Barracchino e per una qualche ragione portava appese ad una spalla due trombe con lo stemma del marchese suo signore. Il Burdiga, forse per andare via più leggero, aveva lasciato a casa le sue, o forse si era dimenticato di prenderle. Mentre quindi camminavano di fianco, si erano messi a discutere come entrare a Firenze.
«Ma te!»
diceva il mantovano a Burdiga.
«Te, come fai per entrarci?»
Diceva Burdiga.
«Lo sai che ci stavo proprio pensando? E mi è venuto in mente che vicino alla porta c'è un oste che siamo in confidenza sotto ogni riguardo e che forse, grazie a lui, ce la cavo a entrare». «Ma se alla porta le guardie, che sono sempre scassacazzo e rompicoglioni, ti fan giurare, tu giuri?»
«Io, per me, giuro 100 volte», gli risponde Burdiga.
«Che se coi giuramenti si entra, per me va più che bene. E se poi, nel caso che non entrassi, io sono uno che lascia le cose andare per il loro verso, essendo che da parte mia non ci perdo un soldo, perché m'ha mandato il comune. E se c'è danno, è suo. Ma lo sai anche te che chi serve il comune non serve nessuno». «No, aspetta», dice allora il barrachino, «che ho trovato il modo di entrare di sicuro. Io ti do una di queste trombe che ho al collo e tu fai finta di essere mandato dal mio signore. Così non ci sarà nessuno che non ti voglia far entrare». Al Burdiga gli piacque il consiglio. Prende la tromba e, come avevano pensato, entrano senza problemi a Firenze. Vanno alla locanda e in poco tempo fanno tutto quello che erano stati mandati a fare. Dopodiché, tornati alla locanda e non sapendo più cosa fare, si mettono a girare per la città. Quando arrivano alla chiesa dell'Annunciata, era già tardi. Stanno un po' a guardare le pitture e i voti attaccati. Poi, non potendo più reggersi in piedi, si mettono sdraiati dietro l'altar maggiore per riposarsi e rimettersi in forze. Dove però, o per la stanchezza o per il frescolino, si addormentano e continuano a dormire finché viene notte e la chiesa viene chiusa. Il Burdiga poco dopo si sveglia, si guarda attorno e, vedendo solo un gran buio, aveva paura. Poi gli viene in mente il collega e, brancolandoli intorno, si mette a cercarlo per vedere dove era finito. Lo trova che dormiva ancora di brutto. Si mette a tirargli un braccio finché l'altro si sveglia. Il mantovano, ancora mezzo addormentato, credeva d'essere alla locanda. «Porco Giuda, che mi sono addormentato qua, su una panca, mentre gli altri sono andati a dormire lasciandomi solo. Ben, mi pare anche, se ben ricordo, che non ho cenato, ho bevuto».
Poi, sentendo il Burdiga, gli dice:
«Amico, ma porco cane, dove siamo?»
Alla fine, comprendendo d'essere chiusi dentro la chiesa, pensano di starsene buoni, perché se qualcuno li sente, magari crede che si sono nascosti lì per rubare. E così, mentre brontolano per essere rimasti senza la cena, sentono picchiare forte ad un portone da fuori e chiamare: e subito, da una porticina della sagrestia, vedono uscire un prete con una candela in mano, con un mantello sulla camicia e nessun ulteriore vestito addosso, il quale va dritto al portone e, senza domandare chi era, lo apre. E vien dentro una donna, non male, con due piatti di stagno avvolti in un tovagliolo bianchissimo. Il prete, con l'espressione contenta, li prende, li appoggia su un altare vicino e comincia alla donna a farle delle carezze e a darle i più appassionati baci del mondo. Poi, senza nessun rispetto della religione e del luogo, si era tolto il tabarro, l'aveva disteso davanti all'altare e ci aveva disteso sopra la donna, che un po' non voleva e diceva
«Non voglio!»
e un po' però non le dispiaceva. Ma lui aveva già incominciato, in buona pace con la coscienza, a farle quello che non si fa in chiesa, ma casomai nei bordelli che ci sono a Camaldoli. Ah, pazienza infinita di Dio, che più grande non si può immaginare, se lascia impunite tutte le schifezze che fanno i preti.
Miserere meine.
Permettendo che sfoghino i loro delinquenziali appetiti davanti all'altare, cioè sotto i suoi occhi e sotto le reliquie sante dei suoi santi gloriosi. Credo che anche le pietre di questa chiesa si vergognassero e cercassero di voltarsi da un'altra parte del muro.
Secondo moltitudine, miserazione non tua.
Io non so certa gente dove prende il coraggio di fare quel che fa, ma adesso non ne voglio parlare. Dico solo che ne conosco uno di questi ministri di Dio che sta a Roma. Ed è arrivato ad un punto tale di vizio che anche i più schifosi preti che si possono trovare sembrerebbero dei santi devoti al confronto con lui, che è arcivescovo domenicano e tra l'altro è mio zio, ed è una carogna vile, pestifera e velenosa come un serpente. Gli occhi ce li ha gonfi di voglie, il collo grasso, la gola come un imbuto e ci mette tanto impegno a fare del male quanto un sant'uomo a fare del bene, sempre pronto a giurare il falso contro gli amici e ad esempio anche contro noi che siamo i suoi parenti, sa inventare le più pazzesche malvagità, è bevitore accanito e dove c'è fango o merda gli piace rivoltarcisi dentro peggio che un porco. Ma lasciamo stare, che sento già il crepitar delle fiamme e l'odor di bruciato che manderà il maledetto nell'aldilà. Giustifice.
In sermonibus tuo.
Se uno ha in mente la vita malefica e scellerata di questo tale, che come ho detto è mio zio, sarà più facile immaginare come il prete di cui sopra avesse potuto coricarsi e amoreggiare con la sua devota davanti agli occhi della Vergine Santa e del figliolo, che abitando in chiesa vorrebbero almeno un po' di decenza. Quindi i due trombettieri, che vedevano tutto, gli sembrò brutta cosa non celebrare il nobile assalto dando fiato alle trombe. Così, messe alla bocca, incominciarono a suonare così forte che pareva dovesse venir giù la chiesa. Il reverendissimo prete era come gli fosse venuto il diavolo addosso o gli si fosse infilato su per il di dietro, per cui era corso fuori atterrito da un accidente così improvviso e quella poveretta con lui, credendo fosse venuta la fine del mondo. I due colleghi, intanto, erano quasi morti dal ridere. Vanno all'altare, che doveva essere il letto di nozze, e prendono i piatti con la tovaglia bianca e il tabarro di lui che era steso per terra. Quindi, tutti allegri, tornano alla locanda, dove slegano la tovaglia e trovano i piatti pieni di ravioli ed altre cose. Ed essendo passata l'ora di cena da un pezzo, cenarono di gusto a spese del prete e della sua concubina. Poi se ne vanno a letto, invece che dormire per terra e a digiuno, come avevano creduto. Al prete, intanto, gli sembrava di sentirsi sempre le trombe dentro le orecchie. Finché, quando si fu un po' calmato, tornò mogio mogio in chiesa, non sapendosi immaginare chi né che cosa di quel gran casino e neanche della scomparsa del suo tabarro. E se ne va a dormire, anche se dormire in quella notte riuscì a dormire poco, perché appena sentiva un soffio o uno scricchiolio credeva stessero ricominciando le trombe. La mattina dopo, il Burdiga avrebbe voluto andar subito via da Firenze, ma il Mantovano non aveva fretta e non si preoccupava.
«Dai, barracchino», diceva l'altro, «perché non ce ne andiamo? Abbiamo avuto un colpo di culo. Andiamo, prima che il culo si trasformi in qualcos'altro. Andiamo, che è molto meglio, per Dio!»
Il Mantovano voleva prima vendere il tabarro del prete e non voleva perdere neanche un centesimo per la smania di andare.
«Adesso ho capito», diceva allora il compagno, «perché su 10 impiccati 9 son mantovani. E anche te mi sembra che non vuoi abbassare la media, perché mentre stai a vendere quell'accidente di tabarro magari lo riconoscono, ci prendono per ladri e ci impiccano insieme, senza neanche starci a sentire».
Il Mantovano girò tanto finché l'ebbe venduto a un rigatiere di Piazza San Lorenzo, dove il prete, che c'era andato per comprarne un altro, lo riconobbe, come aveva previsto il Burdiga.
«Da chi l'hai avuto?» «Da due forestieri che sono trombettieri del duca di Mantova».
Il prete restò meravigliato, ma andò subito ad appellarsi agli 8 della giustizia penale, che gli era stato rubato il mantello. E quando alla locanda arrivarono le guardie, il Burdiga si fece più bianco di un morto, che dalla faccia si capiva benissimo la verità, mentre il mantovano aveva già una sua versione da dire, per cui faceva coraggio al socio. Quando furono davanti agli 8 per dire se l'accusa era vera, il barrachino, con la faccia sicura e la voce ferma, disse così: «Signori, è vero che il mantello è stato del qui presente signor prete, ma adesso non è più suo, bensì nostro, secondo diritto. E se lo dimostro, ho vinto la causa. Bisogna sapere che ieri l'altro il suddetto ci chiese d'andare a suonare ad un matrimonio e noi l'abbiamo servito come fosse stato il gran conte di Maddaloni in persona e giuro che fu servito meglio di quanto avrebbe desiderato. Noi, per questi servizi, siamo abituati a venir ben pagati». Ci sembrò perciò cosa onesta che il signor prete ci lasciasse in compenso questo mantello. Adesso si vede che si è pentito e dice che l'abbiamo rubato. Se vi sembra sia furto, giudicate sull'anima vostra e sulla nostra fatica e sudore, che noi siamo poveri e contiamo anche sui guadagni più piccoli. Se lui però vuol dire il contrario, sono pronto a dare testimonianza del luogo della sposa e di come è andata la festa». Il prete, sentendolo parlare così e sentendosi strizzar la coscienza per la gravità del reato, capì d'essersi messo in un'impresa sballata. E per paura che la faccenda andasse oltre e si scoprissero i suoi malaffari, non solo non fece obiezioni, ma disse che era tutto vero quello che il mantovano aveva detto e che solo gli era spiaciuto che avessero venduto il tabarro senza dir niente, come l'avessero rubato. Gli 8, considerando che il prete aveva fatto già retromarcia, lo cacciarono via incavolati e lasciarono andare senza problemi i 2 trombettieri, i quali, senza aspettare un minuto, tutti allegri per l'avventura, se ne andarono via da Firenze. Mi pareva poi d'aver sentito che il mantovano, mentre prendeva i piatti sopra l'altare, avesse preso, senza volere, anche la tovaglia che c'era sotto e che il prete li accusasse di nuovo. Ma non potrei confermare. Vera o no la cosa, i 2, senza altre noie, se ne tornarono a casa.
C'è un mistero che non lo so. Quando ti vedo, che cos'ho? Sento tremare lo stomaco. Qualcosa di profondo, sai, mi fa andar fuori di testa, fuori di me. Io non capisco senza di te o no. Il mondo che cos'è? Ho camminato per strade, sai, ho fatto cose che non dovrei, ho visto cose fantastiche, ho avuto donne bellissime, nessuna mai chiarito se il mondo
standing ovation, standing ovation per te, standing ovation, ovation for you. Ho passeggiato nel buio, sai, ho vinto tutto e riperso poi, ho visto cose fantastiche, ho avuto donne bellissime, nessuno ha mai chiarito se il mondo è vero senza di te, oh no. Standing ovation, standing ovation per te, standing ovation, ovation for you, standing ovation.
Ho mandato un messaggio ieri sera sulla segreteria telefonica, sono dei fiori. A volte ho pensato molto stamattina quando ho visto nascere il sole. Ti ho mandato subito un messaggino, era per te, vorrei essere migliore.